alcuni determinati antichi da parte di un certo più alto HLA di classe seconda. HLA di classe seconda, ricordiamoci, due zampettine di P, di Q, di R, non legato al mondo dei trapianti quanto alle patologie, suscettibilità a patologie autoimmuni o autoinfiammatorie. Ci sono celiaci qua in sala? Nessuno? Perché la frequenza è 1 a 100, quindi in teoria se fosse 100, diciamo la frequenza della patologia è un individuo nella popolazione caucasiana, un individuo su 100, quindi potremmo avere un celiaco, diciamo, in sala. A Monfalcone non li vedo, quindi non so quando mi sento. È una patologia di tipo multifattoriale. Il mio ultimo Pio vi avrà spiegato che le patologie multifattoriali sono legate a fattori genetici e a fattori ambientali. Tra i fattori genetici che hanno poi a che fare con una disfunzione immunogenetica che causa questa patologia, le cui caratteristiche vedremo tra poco, gioca un ruolo preponderante l'HLA o MHC, in particolare la classe seconda. Vedremo dopo come e perché. Prendiamo in esame i fattori ambientali. Allora, chi vuoi sa definire la celiachia? Un'intolleranza al glutine, giusto?
Che è
destinare nel grado di essere diretti in fine azienda delle reazioni di digestione. Certo, vedremo dopo perché, fare quindi un oggetto, reazione avversa legata a presentazione di antigeni. Intolleranza al glutine, un'intolleranza permanente?
Sì.
È un'intolleranza permanente, attenzione, è un'intolleranza permanente
ed
è, esatto, è un'intolleranza permanente e ereditata. Nel momento in cui io tolgo il glutine dalla dieta ho risolto il problema del mio paziente. È facile togliere il glutine dalla dieta?
No, neanche il lattosio.
Ma il lattosio è legato a un... qualcuno intollerante al lattosio? Due. Avete fatto un test genetico per l'intolleranza?
No.
Perché è legato a una mutazione, gliel'avete detto anch'io, che eravate intolleranti al lattosio?
No.
C'è una mutazione genetica, una variante a livello dell'enzima, del gene che codifica per l'enzima, che taglia, processa, scinde il lattosio della lattasi, che conferisce questa suscettibilità, diciamo, anche da intolleranza al lattosio. Come è stata diagnosticata la vostra intolleranza al lattosio?
Col PRIC
e basta. Ok, quindi non è stato ritenuto necessario indagare la vostra... Voi avete familiari con intolleranza al lattosio?
No.
Tutti i genitori? Tu no. Non so se è un esame che copre il sistema sanitario nazionale, ma nel momento in cui voi avrete figli sarebbe importante sapere se sono intolleranti al lattosio o meno.
Ma se deriva da una mutazione genetica,
sì.
Io dovrei essere stato intollerante dall'anno zero.
In teoria sì, invece no.
Cioè, oppure sono sempre stata intollerante, ma non lo sapevo.
Okay.
Però no. In teoria non dovrei essermi accorta più.
Certo, le intolleranze alimentari, come per esempio la celiachia, ma anche il lattosio, hanno una base genetica importante, nel caso del lattosio, una variazione che, diciamo, inficia l'attività dell'enzima. L'apparizione di queste patologie dipende dagli allergeni, dall'esposizione, e quindi mi sembra strano che un'allergia al lattosio è saltata fuori in un tempo X, mentre nel suo caso entrambi i genitori allergici siamo abbastanza, cioè siamo certi che la variabile legata variabile genetica legata all'intolleranza al lattosio sia presente, nel tuo caso forse un approfondimento potrebbe essere interessante, ecco, perché non si sa semplicemente se viene dalla tua famiglia o meno. Prego.
Marcella, si è protetta da una gravidanza, si può curare?
Solo che la celiachia non è procurata da una gravidanza, ovvero la celiachia, adesso lo vedremo, la gravidanza non può provocare una celiachia, la celiachia si manifesta quando esiste una predisposizione genetica, un'intolleranza genetica al glutine. Perché mi hai fatto questa domanda?
Perché mia zia è diventata celiaca dopo che ha fatto il suo primo figlio.
Allora, probabilmente è un'ipotesi, dovrai vedere gli esami, eccetera, però probabilmente lei aveva, ne parleremo della celiachia silente, una predisposizione genetica, cioè dalla che le ha di rischio, tanto per intenderci, la patologia, vedremo dopo, può manifestarsi in tante età. Noi siamo abituati a immaginare la celiachia, così come altre patologie, tumori autoinfiammatori, come di tipo pediatrico, tant'è che io lavorando a Murro facevo diagnosi di celiachia da parte molecolare per tantissimi bambini, e però esistono delle patologie, non delle patologie, esiste una celiachia con manifestazione silente che appare dopo un tot di anni, può essere casuale, può essere stato un trigger, ma la base è una predisposizione genetica. Quindi la celiachia è una intolleranza genetica al glutine. Perché dico genetica con la G maiuscola e l'accento?
Scusi, sì. Ma l'intolleranza alla lattosio?
Sì.
Può apparire con gli anni, cioè si può eliminare?
Allora, come tutte le intolleranze si può tentare come l'intolleranza all'uovo, quello che viene fatto normalmente a Murro con i bimbi che sono intolleranti per una serie di alimenti, si può fare una, come Mitridate, cioè viene dato a goccette l'allergene in modo tale da riabituare, ovviamente sotto controllo medico, riabituare l'organismo ad assumere la sostanza.
Ma senza queste tecniche uno non può di suo fisiologicamente tornare?
Sì, vuol dire che non era genetico. Okay. Cioè, se io ho un difetto che mi causa un impairment, l'enzima non funziona più, l'enzima non funziona più per sempre, ecco, la genetica mi fisiologi per sempre. Nel caso di un'intolleranza di tipo diverso, bisogna fare la storia delle IgE, diventa un'allergia, non diventa più un'intolleranza ereditata, e quindi devo monitorare il paziente e devo cercare di capire come mai ha sviluppato questa reazione. Ma posso rispondere ancora meglio prima dei fattori immunitari parlando della genetica. Perché io ho detto genetica con la G maiuscola? Non perché qua vogliamo parlare di genetica, perché mi sono trovato nella mia vita professionale molto spesso a effettuare test diagnostici genetici, quindi per andare a vedere che cosa c'è, se c'era una suscettibilità genetica alla base della patologia, in individui che siano autotolti il glutine da soli o su consiglio di palestre, guru, non so, varie religioni, prova costume, tutto quello che volete. Questi individui che cosa hanno fatto? Togliendo il glutine dalla dieta, si può togliere tranquillamente, cioè è un po' un lavoro seccante, ma si può fare. Che cosa è successo? Che dopo tanto tempo, la prima volta, ma succede con qualsiasi alimento, la prima volta che per sbaglio hanno mangiato un po' di ottone, che aveva un po' di farina, hanno scatenato una serie di eventi che sono di pancia, niente di tragico, però eventi avversi. Quindi sono andati con il gastroenterologo, che ha portato finché poteva, perché ha detto, ma perché si è tolto il glutine, o si è tolto il glutine da solo, vale per tutti gli alimenti. E quindi il sistema sanitario visita dal gastroenterologo, manda all'immunologia clinica, test di laboratorio, utilizzazione che le ha, nella maggior parte dei casi si vede che queste persone non hanno nessuna predisposizione. Okay. Questi sono i pazienti che io chiamavo aiurvedici, ovvero che per qualche mania o semplicemente per estetica hanno deciso di togliere della vostra vita professionale, lo vedrete, cioè purtroppo la nostra società con questa pressione per essere perfetti eccetera, che cosa fa? Stimola questi comportamenti sbagliatissimi che poi a livello di gestione della salute diventano problematici, perché io ricevo in ospedale un paziente che si è auto fatto del male, ecco, e il sistema sanitario impiega delle risorse, siano esse cliniche, di laboratorio o comunque di personale, che all'anamnesi, se voi partecipate all'anamnesi in un primo triage, ha mai fatto un test per la celiachia? No, però mi ha detto il mio personal trainer piuttosto che di togliere tutti e sto meglio, perché poi c'è questa c'è pillola e sto meglio. Quindi vi prepare è una cosa che in qualche modo potrebbe accadere. Perché vi dico queste cose? Perché l'abbiamo vissuta con Agurlo, proprio dove lavoro, c'è una parte che si occupa di intolleranze alimentari reali, e il gastroenterologo che riceveva questi pazienti, appunto, chiamiamoli gli aiurvedici o di palestra, che decidevano da soli di togliere degli alimenti. Allora, tra i fattori ambientali, i fattori ambientali vediamo genetica da una parte, con un locus importante che è la PLA, e ambientali dall'altra. Gli ambientali in realtà sono facilmente riconoscibili. Allora, allattamento al glutine, allattamento al seno e introduzione del glutine dopo lo svezzamento ha un effetto protettivo. Questo non serve che ve lo spieghi, io sono nella parte latinoamericana, in paesi in via di sviluppo si promuove l'allattamento al seno sempre comunque dovunque. In paesi dove non per essere fatte crociate contro la Nestlé eccetera, ma per il fatto semplicemente che il latte di formula viene diluito molto spesso in acqua putrida, cioè non potabile, e quindi c'è il campionato mondiale delle giardie di parassitosi che si possono prendere. Ma di fatto l'allattamento al seno garantisce un corredo immunologico importante al bambino che nessun latte di formula è in grado di dare. Quindi un effetto protettivo è abbastanza logico, non serve diciamo una lezione. Se viene somministrato glutine molto precocemente si ha maggior rischio di sviluppare la malattia. Come mai?
Perché non ci sono enzimi che digeriscono?
Sì.
Non si sono ancora sviluppati.
A quanto mesi il sistema immune è vero fortunato? Cioè a 4 mesi il sistema immune non è ancora pronto. Tant'è che abbiamo l'allattamento materno e, prestate bene attenzione, sia durante la vita fetale che negli stadi neonatali, che abbiamo il prestezzamento, l'immunità innata ha un ruolo importante, per tornare alla lezione della volta precedente, ha un ruolo importantissimo. Perché? Perché il sistema immune si sta organizzando. Quindi è evidente che si riproduce il glutine in maniera massiva prima dello svezzamento, ovviamente o interrompo l'allattamento. Purtroppo, e lo vedrete, per ragioni di lavoro, la legge entra in Austria, i nostri vicini tutelano le madri con figli in maniera importante, qua l'allattamento è 3 mesi, poi c'è permesso di perlomeno dalle leggi che io conosco, e poi ci sono i permessi di allattamento, quindi molto spesso, e questo nella sanità pubblica, cioè dove io conosco, l'università, in molte ditte private, diciamo, è difficile poi per una mamma poter allattare, quindi c'è questa tendenza a svezzare la vita. E questo rappresenta un rischio. L'unico rischio reale, importante, che aumenta la suscettibilità sono le infezioni gastrointestinali, rotavirus, banalissimo. Perché? Forse potreste dirmelo voi, come mai l'infezione da rotavirus in qualche modo aiuta, favorisce, anche aumenta la gravità di un fenotipo celiaco?
Un'infezione da?
Rotavirus. Sono agenti enzimologici di infezioni gastrointestinali legati alla diarrea fondamentalmente e gastroenteriti. È l'agente enzimologico più comune. Che cosa succede in questi casi? C'è una sorta di dilatazione, apertura maggiore a livello intestinale e quindi il glutine passa più facilmente. Questo è un fattore di rischio che ha una sorta di nome e cognome ben evidenziato. Quindi esistono dei fattori ambientali abbastanza ovvi, banali. L'infezione da rotavirus alle nostre latitudini non rappresentano un problema gravissimo perché vengono arginate rapidamente da parte delle mamme, mentre rappresentano un problema importante. Nei paesi di sviluppo, banalmente una mamma che ha tanti bambini, se ha 8 figli, diventa difficile. E so che sembra tanto, però se guardiamo, se parlate con i nonni, probabilmente nonni o bisnonni avevano tanti fratelli e sorelle, diventa difficile anche seguire. Dell'Ocus MHC abbiamo già parlato, semplicemente per dirvi che è il fattore genetico più importante, ma noi in questa presentazione, tra virgolette, ce ne freghiamo un pochettino della genetica, perché l'abbiamo già vista un po' stamattina, e vedremo invece come usare questa informazione per sia scopi diagnostici, come vi dicevo, dei numerelli malefici della pelle scritti sulla cartella, e cerchiamo anche di capire il meccanismo immunologico che comporta la presentazione di un antigene derivato dal glutine. Che cosa succede a livello di barriera intestinale, dentro l'intestino? Questo l'abbiamo già visto. Di fatto, noi abbiamo un HLA, un MHC, con un determinato assetto, che riconoscerà un antigene. Chi è l'antigene? L'antigene è un peptide chiamato gliadina, che deriva dalla digestione del glutine. Quindi abbiamo identificato l'antigene, deriva dal glutine. Noi proponemmo al Burro nel 2005-2006, nel momento dell'introduzione del test rapido per la celiachia nelle scuole, un progetto chiamato Buono come il riso, identificammo assieme ad altri colleghi di altri stati europei la celiachia come presente in maniera importante nell'1% degli. Questo ve l'ho già fatto vedere, un reminder, struttura dell'MHC, classe prima, la tasca è più piccoletta, 8-11 aminoacidi, classe seconda 12-16 aminoacidi, eterodimero, questo l'abbiamo già visto. La classe terza, abbiamo detto, starci la memoria, complemento e immunità innata. Quando vi parlavo di affollamento genico, guardate qua, sono degli impacchettatini di geni tra la classe prima e la classe seconda. Queste caratteristiche le abbiamo già dette, multigenico, estremamente polimorfico, dominante, l'Ocus MHC. Linkage disequilibrium e polimorfismi che variano tra le popolazioni dipendendo dai motori selettivi che sono i patogeni. E qua la nomenclatura, questa è ancora facile. Allora, qua ci sono alcuni siti, tanto poi io ve la do la presentazione, ma ce ne sono ancora di più complessi, questi sono esempi vecchi. Questi sono segui ACD, classe prima, DRPD, classe seconda. Qua gli antigeni e qua gli alleli. I numeri sono infinitamente più grandi degli alleli. Questa è vecchia, questa slide, avrà 5 anni. Circa 2500 alleli acheleani classe prima. Ricordate, polimorfismi genetici. Acheleani classe prima uguale tapianti, 2500. Ecco perché nessuno di noi in questa sala probabilmente ha lo stesso acheleani di classe prima. Sarebbe una cosa abbastanza inusuale trovare due individui degli allocompatibili in base alla classe 1. Classe 2, più di 1000 alleli, un numero elevato, ricordiamoci semplicemente, perché questo varia di giorno in giorno. C'è un sito, oltre a questo, che è della European Federation of Immunogenetics, che fa l'update dei nuovi alleli HLA, ed è fatto forse non giornalmente ma settimanalmente, e cresce in maniera esponenziale questo numero, perché non perché crescano per funghi i nuovi polimorfismi, ma perché ha aumentato il potere di risoluzione delle analisi HLA, ovvero vi ricordate la nomenclatura malefica bella grande, col sequenziamento si scoprono nuovi alleli che vengono raggiornati. Tanto più è precisa la definizione del nostro HLA, tanto più io sarò efficiente nella ricerca di una copia donatore ricevente allocompatibile. Qua alcuni altri siti che potrete consultare, questo io poi ve lo lascio così se un domani avrete bisogno di decifrare, di decrittare l'HLA, lo potete vedere. Se alla fine del corso avete voglia, tempo e piove come oggi, ve lo posso far vedere, lo possiamo vedere assieme, in modo tale che se avete domande possiamo anche riservare un pomeriggio a risolvere, diciamo, dubbi o cose di questo genere. Quindi esistono dei siti comunque che ci permettono di conoscere questa lingua un po' bizzarra che è quella dell'HLA, cioè ci permettono di decifrare la tipizzazione. Qua vedete, avete la nomenclatura, come viene attribuita. Qua vi ho messo un'immagine più grande, lista dei geni, delle regioni, sierologia e genetica. Ormai la sierologia non esiste praticamente più, si usa quasi solo esclusivamente la genetica. E qua, quindi solo per avere, ricordatevi che nella presentazione avete degli strumenti informatici con cui a casa potete poi vederli, o a casa o in un futuro, ve la tenete in tasca, potete giocare con questo. Torniamo un attimo alla parte immunologica. Allora, abbiamo detto che la celiachia è legata alla presentazione di un antigene che è la gliadina, un peptide derivato gliadina. Poi ci sarà scritto comunque da qualche parte. Un antigene che sarà processato. Qua abbiamo un APC, un antigen presenting cell, un macrofago, processato, quindi entra, immaginiamoci il glutine, no, questa, entra il glutine, viene tritato, per ora diciamo tritato, e i fili di gliadina vengono catturati da un determinato HLA, IQ228, ricordate. Poi dopo vedremo che cosa vuol dire, sono applauditi, è la nomenclatura malefica. HLA di IQ228, che è un HLA di classe seconda che ha una taschina che alloggia perfettamente la gliadina e solo la gliadina. Viene presentato e qua arrivano i linfociti T helper e inizia una reazione di produzione di anticorpi infiammatoria e di scatenamento di infiammazione, di distruzione degli enterociti. La distruzione degli enterociti è alla base del malassorbimento dei nutrienti da parte dei linfociti. però lo stiamo semplificando. Come avviene la presentazione? E qua un po' di immunologia. Allora, parliamo della classe seconda. Vediamo come viene assemblato il nostro. Poi abbiamo il nostro antigeno, che viene endocitato. Una volta endocitato, a livello della cellula viene captato da un endosoma, sistema discolare, da un endosoma che viene definito come precoce. Nel frattempo, nel Golgi, il nostro HLA di classe seconda si sta organizzando, è prodotto, quindi trascrizione, traduzione, controllo della qualità delle proteine nel Golgi. Avete fatto l'ubiquitinazione delle proteine? Perfetto, quindi non è ubiquitinato, funziona bene. Il sito attivo è bloccato da una proteina chiamata catena invariabile. Questa proteina viene prodotta da chi? Da un gene localizzato nello stesso locus dell'MHC di classe seconda, economia genoma. Dal Golgi l'HLA ancora bloccato di classe seconda arriva all'endosoma che, al quale diamo nome di endosoma tardivo. Qua avviene una proteolisi che spacca i due peptidi, i peptidi più piccoli, e rompe anche questo ingombro molecolare, rendendo la tasca libera e capace di legarsi al suo antigeno. A questo punto ci sarà la migrazione del sistema vescicolare a livello della membrana, dove l'antigene presentato dalla HLA di classe seconda sarà riconosciuto dai TF. Il resto delle proteine va nell'immondizia cellulare, nell'isosoma, nel sistema lisosomale. Apro una breve parentesi, non credo di avere il tempo di parlarla. Avete mai sentito parlare di autofagia? Patologia generale, meno male che c'è Violetta Morini. E qui ditemi cosa fa l'autofagia? L'avete fatta a proposito della morte cellulare? Dei mitocondri. Perfetto, quindi che fa? Cosa fa sta autofagia? Però se ti sei digerito, se sei stessa, cioè si autofrega, no? Ma l'autofagia, detto così, l'autofagia sembra qualcosa di cattivo. È cattivo o buono l'autofagia? L'autofagia normalmente è buona, no? Perché è il cambio dell'immondizia. Ok? Formazione autofagia, formazione dell'autofago, lisosoma. Se mi rimane l'immondizia cellulare all'interno di una cellula, siano essi pezzi di mitocondri, o non c'entra l'autofagia in questo caso, ma se il mio sistema lisosomale non funziona, cosa capita? Necrosi, giustissimo.
Accumulo, quindi sostanzialmente ho dei prodotti di scarto che restano lì, non riescono ad essere eliminati né tramite l'isosoma né tramite la ubiquitinazione, e quindi vanno sostanzialmente a caricare la cellula.
Che muore per necrosi, una morte diciamo cruenta, non programmata, giusto? Avete fatto apoptosi cellulare programmata, una necrosi. E la necrosi, al di là del termine clinico necrosi, ovvero tessuto necrotico, una necrosi invece cellulare, perché è dannosa? Facciamo finta che non ci faccia niente dal punto di vista della necrosi tessutale, perché una necrosi anche di poche cellule è dannosa?
Perché improvvisa.
Perché?
È improvviso, di conseguenza tutto quello che ha dentro.
Infiammazione.
Improvviso, infiammazione, però l'infiammazione mi serve per risolvere in realtà un problema. Cioè, sostanze dannose, ci sta, ma proviamo a pensare all'HDA. Ricordate, allora, anzi, vi do un'altra informazione. Pazienti con una malattia autoimmune o autoinfiammatoria, la celiachia la classificherei più come autoinfiammatoria, chi ha diabete mellito di tipo 1 ha 1 su 10 ha celiachia o tiroidite o tutte e due. 1 su 10 individui con diabete mellito di tipo 1 ha o celiachia o tiroidite autoimmune o entrambi. Nel diabete mellito di tipo 1 siamo al campionato mondiale della produzione di cellule necrotiche che vengono distrutte. Quindi cosa succede? È evidente che queste cellule necrotiche, al di là di un danno immediato, al di là del fatto che non facciamo più insulina, perché ci aumentano così tanto il rischio di autoimmunità, cioè di automangiarci delle nostre cellule? Esatto. La cellula necrotica è malefica perché è una cellula diversa dalle nostre. Se noi guardiamo la composizione della membrana cellulare di una cellula necrotica, la composizione è diversa, molto simile ma diversa. Quindi lei è diversa, uguale ti attacco. Attacco un diverso che però è molto simile, quindi creo una memoria anti-self che mi causerà, diciamo, una aumentata suscettibilità per automangiarmi delle altre cellule. Di qui si spiega come pazienti con una malattia autoimmune raramente ne hanno una sola, o abbastanza frequentemente ne manifestano alcune. Quindi la cellula necrotica, là, tutto quello che avete detto è giustissimo. L'autofagia è buona perché previene la necrosi, perché previene, diciamo, il fatto che il mitocondrio danneggiato possa essere sputato fuori e riconosciuto di nuovo. Non serve funzionare da trigger per queste manifestazioni. Quindi, tornando alla domanda della vostra collega, la celiachia posta dalla gravidanza, essere celiaci ma non manifestare i sintomi, gonfiore, nei casi tipici, diciamo, anemia, scarsità di crescita, che non necessariamente avvengono tutti immediatamente, io posso avere una manifestazione silenziosa che comunque è pericolosa, non perché io stia male in quel momento, ma perché potrei distruggere gli interociti e aumentare la mia suscettibilità via cellule necrotiche ad altre malattie autoimmuni. Okay? Tutto ciò è mediato dal nostro amico MHC. Invece per MHC di classe prima che cosa succede? Nel caso del MHC di classe prima, ho segnato il nostro caro linfocito anticito tossico, specifico delle HLA di classe prima, ricordatevi una zappetta sola, ok? Qua noi abbiamo, per esempio, un virus RNA. Abbiamo fatto l'esempio stamattina dell'HIV, il virus RNA entra all'interno della cellula, organizziamo iniezione, integrasi, trascrittasi inversa, integrasi, si integrerà a livello del genoma, produzione di proteine tipiche del virus, tentativo di distruggere queste proteine. Come? Mandandole al proteosoma che le distrugge in tranopeptidi. Questi peptidi verranno indirizzati al reticolo endoplasmatico da chi? Da due proteine che si chiamano TAP1 e TAP2. Io me le ricordo perché TAP1 e TAP2, perché ogni volta che vado nel carattino viaggio con la TAP, che è Transport Service Portugal, la compagnia malefica che mi porta fin là. Queste funzionano come gli anaglamini della TAP, ovvero portano all'interno del reticolo endoplasmatico questi proteini. Ma dove saranno i geni che codificano per TAP1 e TAP2? 6 più 21. Ovvero la stessa localizzazione dell'NHCO. Guardate che magia il nostro sistema immune ha acquisito. Ha tutto ciò che serve per agire in uno stesso locus. Anche queste proteine coinvolte in sì nel trasporto sono localizzate al meno di 6 più 1. Nel reticolo endoplasmatico abbiamo la clea di classe prima completo, e qua che avviene l'unione, il binding con la beta 2 microglobulina, che stabilizzerà il nostro NHC di classe prima. A livello del Golgi finalmente si legherà i peptidi e verrà presentato al di fuori della cellula. Ok? Quindi questo è il meccanismo cellulare un pochettino più fine che ci spiega come gli antigeni vengono presentati al di fuori delle cellule. Ok? Tanto tutto questo poi ce l'avete. Nomenclature, torniamo alla celiachia. Questa immagine vi fa capire come sia abbastanza malefica la, come vi dicevo, la nomenclatura per chi l'ha vista per la prima volta o per la seconda con un intervallo del pranzo. Ovvero, per esempio, nel caso della celiachia vi ho parlato di DQ2 e DQ8, che sono gli aplotipi, ovvero un insieme di alleli in disequilibrio di associazione tra loro, che vengono sempre ereditati, passano da una generazione all'altra. Ok?
Scusi, però, ripetere cosa sono gli aplotipi?
Aplotipi sono una serie di alleli che vengono ereditati come aplo-blocchi assieme da una generazione all'altra e non vengono mai separati, molto raramente separati tra loro dal crossover. È la definizione di disequilibrio di associazione. L'HLA di Q2 è composto da DRB10301 e la faccia stupita ci sta, cioè nel senso, che cosa avevamo detto? Vi ricordate la formuletta magica? Il suffisso di vita, HLA, DR in locus, 0301 vuol dire che abbiamo beccato l'allele. Se fosse solo 03 sarebbe un media risoluzione, non lo chiederò mai, non vi preoccupate, però devo spiegarlo. Se fosse solo 03 saremo in media risoluzione. 0301 ho beccato l'allele. Questo allele DR10302 sta sempre assieme, cioè viene sempre ereditato assieme a chi? Al suo amichetto di DQ10501, un altro allele, un altro locus. A sua volta, anche questo qua ha un altro amico, compagno di viaggio, che è il DQV10201. Quindi, un individuo che è... Torniamo alla cartella, ok? Torniamo alla cartella, uno dice DQ2, vabbè, è già un'informazione, DQ2 è più facile da ricordare, e DQ2, e uno vede scritto HLA, DR1-0301, DQ1-0501, DR1-0201, chi è che è il DQ2? Vi risparmio gli altri, ma questi sono delle di rischio legate alla celiachia, vuol dire che la tasca del nostro HLA di classe seconda a questi alleli polimorfici che permetteranno di captare la linea D. Ok? Non ci frega dei nomini, cioè vi ho detto perché lo potrete usare poi in futuro, però questi sono gli alleli che conferiscono affinità alla linea D. Ok? Ed è per questo che vengono utilizzati gli alleli. D'accordo? Questi sono gli altri, le altre possibilità e quale frequenza gli individui ci dice. Torniamo alla celiachia, facciamo un po' di ping pong per non fare soltanto l'immunogenetica che è esatto. Abbiamo detto che è un'intolleranza alimentare al glutine, frumento, orzo, segale, avena. Non a caso abbiamo parlato dello screening come riso, perché? Perché promuovevamo l'uso del riso, buono come riso e derivati nei bambini per la celiaci. Quando iniziamo lo screening, adesso non dico tutte le pizzerie, ma buona parte delle pizzerie, se voi chiedete la pizza senza glutine, io credo che sia abbastanza semplice da trovare. Nei supermercati gli alimenti senza glutine sono relativamente frequenti, quindi per un celiaco non è più molto caro e molto difficile alimentarsi senza glutine, lo è meno, diciamo. All'epoca noi abbiamo cominciato a promuovere l'uso di riso e derivati proprio perché si stavano muovendo i primi passi. È circa una decade che diciamo la celiachia è trattata come patologia e diciamo i celiaci vengono aiutati anche economicamente, perché non si può comprare una pasta che costa 10 volte tanto la pasta normale, non la mangio. Ecco. Quindi c'è questo aspetto che è abbastanza importante. Una delle cose importanti per la nostra professione futura sarà chiacchierare, per esempio nel caso dei bambini, con le mamme. Perché la compliance alla dieta senza glutine non è proprio banale. Cioè, se voi immaginate un bambino che è in età scolare, cioè la tentazione della merendina, dell'amichetto c'è, cioè, ma perché questo si deve mangiare il Buedo piuttosto che il Twix, piuttosto che qualsiasi altra cosa, io mi devo mangiare la merendina priva di glutine. Quindi questi pazienti vanno diciamo seguiti in maniera particolare, sia i bambini sia le madri. Che normalmente, non dico il papà perché sono più le mamme, diciamo, che stanno appresso, diciamo, alla salute in questo senso. La celiachia, me l'avete detto anche voi, nelle definizioni comuni è legato o immaginato come un malassorbimento. Malassorbimento, è vero. Cioè c'è una permeabilità intestinale alterata, morte degli enterociti, quindi perdita di villosità a livello dell'intestino, mucosa pianta. Tutto questo deriva dalle vecchie diagnosi di celiachia che erano fatte con una biopsia intestinale. Io ho fatto gastroscopia, non è tanto la mia pelle. Quanti di voi hanno fatto la gastroscopia? Nessuno. Ecco, non è tanto, non è tanto, ecco, tanto diventi anche noi, diciamo, anche perché non ha detto la situazione, quindi c'è ecco, allora questo attenzione, mi ha detto dove sono 19 anni, quindi non ci diamo l'ospedale dove eccetera, però anche tu l'hai fatta in ospedale, anche ha avuto sedazioni di qualche tipo? Ecco, allora voi avrete, dunque apro una piccola parentesi, perché nei bambini invece è obbligatoria la sedazione, che viene fatta in sedazione col propofol, perché ovviamente per un bambino è un evento abbastanza pronto. In realtà, quando avete fatto, anch'io l'ho fatta, chi ha fatto malauguratamente una gastro per un controllo, per io l'ho fatto per un sospetto di erosione esofagia, quindi prima e dopo due, prima e dopo con la cura con l'omeoprazole eccetera. Allora che cosa succede? Quanti operatori c'erano? C'è il medico che è il clinico che guarda il monitor e vede che cosa normalmente si fa vedere ai pazienti per distrarli un po'. E poi chi c'è? Il personale infermieristico. Vabbè, tanti. Allora, io mi sono sempre chiesto, ma pensateci, cosa costa somministrare perlomeno, allora perché non viene fatta la sedazione dell'adulto per una questione di tempi? Perché una sedazione ovviamente richiede la presenza di un anestesista, richiede un recupero e quindi il numero di gastroscopie sarebbe ridotto. Parerebbe molto presto che il personale sanitario è sempre ridotto all'ossa, quindi è una cosa comprensibile. Però per esempio, chi sarà il personale infermieristico? O un valium, una siringatina di valium, o comunque una qualsiasi derivati di lidocaina, ok? A livello orale per l'introduzione del tubo sarebbero auspicabili. Quindi io vi chiedo queste cose non per farmi gli affari vostri, ci mancherebbe un po' fatto anch'io, ma per il fatto che ognuno di noi ha o sulla sua pelle o storia familiare ricoveri sanitari o degli ospedali sanitari. Allora pensateci per la professione futura, questo non riguarda tanto le ostetriche in questo senso del gastro, però pensateci per la nostra professione futura. Uno dice, ma cioè, quando ho fatto la gastro sono stato ben vaccinato, mi hanno preso, rigirato eccetera. Quando sarete dall'altra parte ricordatevi il care del paziente. Io credo queste cose non c'entrano nulla con l'overview immunologico, ma perché è bene avere questa memoria, no? Però senza dare colpe a nessuno, uno può essere sfiga, quella volta c'era l'equipe di corsa e va benissimo così, però pensateci che a volte proprio un care piccolino può aiutare, diciamo. Credo
che l'esperienza ancora più giovane della gastroscopia sia l'ecocardio tra le due.
Sì, sì.
Le madre l'hanno fatto.
Ce ne sono,
lo so. Qualche anno fa anche lei, ancora oggi all'interno del.
Perché ci sono il riflesso, esatto, piccola situazione locale ci può aiutare. Chiudo la parentesi, ma scusate se vi faccio sempre questo mantra, vi ripeto questo mantra del patient care, però a nessuno piace né pigliarsi una puntura mal fatta né un prelievo mal fatto né essere tra virgolette maltrattatino quando viene fatto un esame. Pensate, ricordate. Allora, quindi viene fatta la gastro bene nei bambini perché erano sedati. La mucosa era, diciamo, nei libri di testo uno dice cerchi di trovare mucosa pianta, da cui i villi sono molto meno, no, non ci sono, quindi la superficie di assorbimento vale a sì che è molto ridotta. Benissimo. Quello però che mi preoccupa di più non è quanto piatta è la mucosa, quanto è infiammata la mucosa. Perché è una malattia, prima di tutto, con una componente infiammatoria importante. Tant'è che nell'istologico, un'ematossilina eosina classica, quindi una colorazione, uno stain nucleare citoplasmatico, nella biopsia io classificherò la gravità della malattia con una scala che si chiama Marsh 1, 2, 3, che dipende dall'infiltrato infiammatorio, dal granulo C. Ok? Quindi io valuto l'infiammazione, perché l'infiammazione tanto più è grave, voglio vedere come tanto più promuoverà l'azione dei natural killer che immagineranno l'intero C. Questa infiammazione è fortemente mediata dalla lirica, che sarà esposta sono gli individui che hanno questo famoso Achille Adi Q2Q8 con tutti i numeretti, ok? Con i vari allievi, ok?
Però,
sì.
Si può cambiare la gerarchia del mondo di Cron in una, cioè in un istologico tipo quello?
Allora, no, no, perché allora, lezione 2 è una domanda pertinente perché hanno una cosa in comune, che è l'infiammazione. Cioè anche il morbo di Crohn, come gli AMD, anche la retocolite ulcerosa, quindi abbiamo solo dei tratti, la retocolite ulcerosa localizzato, retocolite, con retto, morbo di Crohn, nei casi più gravi, arriva fino al tratto esofageo, abbiamo due patologie infiammatorie, solo che il trigger è diverso. Intanto da una parte, se noi togliamo la gliadina, stiamo bene, mentre dall'altra parte no. Poi le lesioni della mucosa a livello del Crohn, quindi non parliamo più di mucosa bianca, ma di lesioni, sono tantissime.
Quindi non è un attacimento, è proprio una lesione.
No, sono lesioni dramatiche. Io credo che li vedrete o in medicina interna o sentire qualcuno che fa parte di gastro, sia l'istologico che reperti post-operatori di Crohn. Spesso c'è una resezione dei dolori Crohn, sono abbastanza drammatici. C'è un'infiammazione talmente forte che noi usiamo farmaci biologici, anti-TNF-alfa, non so se ne avete sentito parlare, per cercare di arginare questa infiammazione costante. Qua abbiamo un'infiammazione localizzata che è scatenata dalla presentazione di nell'altro caso l'esposizione anche genetica.
Una domanda, ci sono persone esposte geneticamente alla celiachia che però non la manifestano soltanto in età molto adulta?
Sì, sì, nel giorno dopo.
E altre invece che i bambini dimostrano intolleranza?
I casi silenti sono i più malefici, perché nei casi silenti, pur non manifestando la malattia, io, come dicevo prima, qualche conoscita lo secco, lo mando in necrosi. Quindi a un medico, senza saperlo, perché non ho l'allarme clinico, non sto male, ho il rischio di avere aspettato il giorno di lui. Cioè, è difficile in realtà, la diagnosi di chi ha nell'adulto, è difficile, perché io vado al medico di base e dico, ma mi sento un po' di gonfiore, sono lievemente analizzato, ma ci sono un'infinità di patologie, o anche di stati, fatica, stress, digerisco male perché mangio correndo, devo andare a prendere i bambini, devo correre al lavoro, che ne so, di questo tipo, quindi è difficile accorgersene immediatamente. L'interruzione del test rapido, cioè il test rapido io buco il dito, vado a beccarlo, vederlo dopo, e copia tutta la risulta di mezzo. Quello già mi dà un'indicazione, mi costa poco, è veloce, e so se questa sintomatologia molto insidiosa, molto generica, corrisponde effettivamente a celiachia. I casi silenti sono quelli più importanti da diagnosticare, perché io ho introdotto la gliadina per un sacco di tempo e quindi ho stimolato la distruzione degli enterocicli, magari non così, però ho creato necrosi che in qualche modo può favorire, può fare della linea per patologia.
Sì, sì,
prego.
Ma una domanda.
Sì.
Io sapevo che per fare appunto questo esame della gastroscopia, per avere la diagnosi certa di celiachia,
sì,
bisogna reintrodurre il glutine nella dieta per almeno una settimana.
Sì.
Però questo c'è, come posso dire, mia mamma è allergica al frumento.
Sì.
Ma voleva fare la prova per capire se era veramente celiachia o solo allergia al frumento.
Certo.
Però lei è 6 anni che non mangia, perché se mangia sta malissimo.
Sì.
E ha detto, io per una settimana dovrei rimangiare tutto per fare questo esame, per poi avere le riflessioni.
Allora, certo. Dunque, andiamo, è giustissima la tua domanda. Proviamo a rispondere in maniera logica e valida. Okay? Allora, cosa succede? Al sospetto che tua mamma ha avuto una diagnosi di celiachia, sì o no?
Sì.
cioè scritto?
No.
No. Ok, chi le ha detto di prendere il fluido?
Ha fatto il test delle allergie ed è venuto fuori una forte, cioè un valore molto alto per il frumento, quindi in realtà non è il glutine ma è il frumento, okay. Però lei appunto fa la dieta dei celiaci, quello che è la stessa cosa.
Certo, certo.
E dopodiché l'ha ripetuto per 2 anni consecutivi, certo. E ogni volta il valore era sempre più alto.
Sì.
E quindi gli hanno detto di fare la gastroscopia per capire.
Ma il valore di che cosa?
È del test delle allergie.
Ok, ok. Quindi la quantità di anticorpi contro l'allergene era sempre più alta, nonostante lei non mangiasse il prodotto.
Esatto, niente.
Che strano. Però allora, pipeline clinica. Pazienti di questo genere va trattato per il seguente. C'è un'allergia alimentare. Importante, vado a vedere le GE, ci sono dei test specifici per valutare la risposta a un determinato allergene. Benissimo, se sospetto la celiachia, prima di togliere il frumento, cosa faccio? Frumento e faccio il test per la celiachia. Attualmente non si usa più la biopsia, io ve lo sto mostrando per spiegarvi l'infiltrato infiammatorio. Però si usa più la biopsia, ci sono dei test in ELISA o in ELIA che permettono di identificare la presenza di anticorpi antitransglutaminasi presenti a livello del sangue. Cosa succede? Perché le hanno detto a Mother Malvagina di reintrodurre il frumento, così come le celiaci si chiede di reintrodurre il glutine? Perché se io tolgo il glutine, non produco. La gliadina non viene più captata dall'HLA, non scatena più la reazione immunoinfiammatoria e quindi non viene niente. Per cui lei è andata dal gastroenterologo, che mi ha suggerito il medico di laser. Allora, il mio suggerimento è farsi fare un'impegnativa per andare dal gastroenterologo e vedere magari come risolvere la questione, perché se lei è solo intollerante al frumento, non mangia frumento, mangerà per introdurre glutine sotto forma di altri alimenti.
Diciamo di sì, nel senso che ha provato varie volte per esempio i gelati, quelli addensanti, non hanno frumento ma hanno glutine, o tracce di glutine.
Sì.
Una volta le fanno effetto, una volta no, quindi non fanno effetto.
Allora, adesso non so se lo vedono più in farmacia. Il test per la celiachia, uno lo può fare, però poi cioè, è giusto andare da uno specialista, nel senso che prima di arrivare a una biopsia che mi sembra un pochino esagerato, cioè si può vedere con una dieta magari, quando lei mangia il frumento che cos'ha?
Problemi gastrointestinali, molte cose.
E basta.
Sì.
No, no, certo, cioè, che è abbastanza normale, soprattutto avendolo tolto da tanto tempo, cioè appena lo mangia, ovviamente, ci potrebbe essere una crisi importante. Se mangia pane?
Tutto quello che riguarda il...
Quindi, solo per inquadrare il caso, da una intolleranza al frumento...
No, allergia.
Da un'allergia al frumento... Lei ha tolto il glutine della dieta.
Sì, infatti. Perché alla fine la dieta, diciamo, senza frumento è quasi equivalente che la dieta per celiaci. Lei mangia tutte le cose senza glutine perché non hanno frumento nessuno.
Però forse prima di toglierlo era bene fare il test, no?
Lo so, ma gli ha detto semplicemente lei deve togliere perché potrebbe essere una cosa temporanea, quindi nei prossimi 2 anni rifarà il test. Ha fatto, sì. Ma ogni volta era sempre peggio. Quindi anche questa è una cosa strana.
Che è strana perché vuol dire che entra in contatto con altri antigeni che scatenano, l'abbiamo fatto l'altra volta.
Sì, sì, sì.
Cioè, se io ho una schifezza, c'è cioè un antigene nemico, e vengo prodotto anticorpi, tutto l'anticorpale che registrano gli esami, ovviamente, no? Ma il mio suggerimento è ricominciare da zero, ovvero intanto farsi prescrivere una visita specialistica da un gastroenterologo dell'adulto, e vedere come approcciare, cioè partendo dagli esami, sono allergici, cioè ho celiachia, quindi vuol dire che ho un'intolleranza genetica, quindi Quindi, se non voglio ricondurre l'utile, faccio un esame dell'HDA e vado a vedere se ho quello che dicevo prima, il Q2 di Q1. Se non ce l'ho, quasi con certezza, cioè praticamente non sono celiaco, ho un'intolleranza alimentare e quindi togliere dai piedi l'utile forse non era così giusto. Se ho un'intolleranza al frumento, va seguita e bisogna vedere se tolgo il frumento, ma lascio anche gli alimenti che non hanno il frumento e contengono il glutine, come mi comporto.
Sarà stanza per condurre per eliminare il suo frumento, comunque continuare ad avere
reazione. Si deve ricominciare da capo, si deve ricominciare da capo con la sintomatologia e non serve la biopsia. Non serve la biopsia, anche perché l'intolleranza alimentare non viene valutata, viene valutata col titolo delle IGE, insomma, non in questi termini, però il consiglio è quello. Facendo la chelea ce la si asciuga, nel senso che si vede immediatamente sopra la disposizione genetica per la celiachia, quindi un prelievo che sono ignorato. Allora, tre forme differenti di celiachia. L'ESPA è European Society per gli altri gastroenterologi e pathologi, eccetera, eccetera, dell'ESPA. Latente, ossia che le hai anticorpi specifici non manifesto mai la malattia, quindi non me ne accorgo mai. Silente, anticorpi specifici, un po' di atrofia e anche le altre. Sintomatica, che è quella che vediamo, anticorpi specifici, atrofia dei bili, sintomi clinici. Questa, la silente e la latente, sono le fonti eventuali di malattie ottiche. Non necessariamente, cioè, non sto dicendo che chi ce l'ha a livello silente o a livello latente sicuramente manifesterà una malattia ottica, ma avrà un rischio maggiore di manifestare questo tipo di patologia. Quindi l'allerta sull'adulto per questa patologia è importante, perché comunque io la classifico e posso, diciamo, togliendo glutine, eliminare un rischio futuro o già presente per patologie. Che faccia la gliadina? Eccola qua. Questa è la gliadina con i vari residui, vedete tutti gli aminoacidi. Questo che vedete, o questo qua, è l'HDA di classe seconda di Q, 210501, 210201, di R di 3, quello non so a memoria perché c'è le diagnosi, ma che accoglie perfettamente la gliadina nella sua tassa, ok? È un esempio di quello che vi ho detto stamattina. Viene alloggiata perfettamente all'interno della tasca. La alloggia e la presenta solo chi ha di Q2 o di Q8, quella serie di numerelli e sigle che vi ho fatto vedere precedentemente e che vengono screenati quando viene effettuato il test genetico, mentre nel caso dei test di analogia vengono valutati anticorpi, antitransglutaminasi tissutale, antiendonisio, che vedremo dopo come vengono prodotti a livello cellulare. Okay? Infezioni intestinali che aumentino la permeabilità intestinale non fanno nient'altro che favorire l'ingresso di tessuti derivati dal liquido all'interno della mucosa intestinale. Però non sono una causa, sono degli adiuvanti. La gliadina dei pazienti celiaci scatena una reazione infiammatoria, tant'è che nel reperto istologico noi abbiamo positive tiger monociti, cellule infiammatorie croniche. Se non dosassimo le citochine, facciamo, non abbiamo bisogno, ma vedremo che il profilo citochimico è tipico di un'infiammazione, Ditemi se lo sapete, vediamo, anche se è genericissimo, quindi non è specifico per la celiachia, ma un paziente con infiammazione forte in un cromo, che cosa ha di... C'è la proteina C-reattiva, ancora più vecchio, la facevo io con le, a scuola, con le pipettone graduate, non so se qualcuno di voi l'ha fatto anche, magari l'avesse. La velocità di ritrosimilitazione si stava col cronometro. Qualcuno di voi ha fatto qualche scuola precedente di tecnico di laboratorio e così? Ci sono tecnici di laboratorio? Ok. E quindi, adesso voi siete giovani, molto meno. All'epoca si cronometrava la velocità di ritrosimilitazione, c'erano queste batterie di pipette. È un valore che vado sempre a vedere. È molto specifico, se facessimo la PCR e tutti qua c'è il raffreddore e c'è la guardia, ecco. Però in questi casi abbiamo un importante infiltrato, ok? Allora, cosa succede? Io spero che si veda un pochino. Allora, cosa capita? Noi abbiamo la nostra gliadina che entra all'interno della nostra membrana. La gliadina viene riconosciuta dalle tubule, vedete? Che presenta il peptide alle cellule T helper. Il T helper che cosa fa? Attiva la risposta citotossica e conseguentemente attiva il natural killer, che si chiama l'aumento delle cellule. Ma contemporaneamente i B verranno istruiti per produrre anticorpi, antigliadina, contro la gliadina, antiandrogenesio e antitrasglutaminasi. La trasglutaminasi, la tissutale, è un enzima, tra virgolette, buono, cioè nel senso che cerca in qualche modo di processare e rompere in qualche modo la gliadina, solo che anziché romperla le fa un favore. Perché? Perché muta la carica di glutamine trasformandole in acidi glutamici che hanno una carica negativa e quindi sono ancora più affini alla nostra tassa della pena. Ok? Essendo più affini aumentano la capacità di acchiapparlo e quindi aumentano la risposta. Quindi nel test che viene effettuato anche a casa, lo vedono in farmacia, adesso non è tanto tempo che non ne sento più parlare, nel test sierologico vengono valutati nel siero, lo faccio su un tappino, cioè con la penetra, così, gli anticorpi antitrasglutaminasi. Un titolo elevato mi dice che cosa? Mi dice che sto attivando il processo di risposta alla diagnosi. Quindi per la diagnosi di celiachia io posso usare il self-made, che è quello, c'è o non c'è. Ho una striscetta che mi valuta la presenza di anticorpi. Come nella maggior parte dei biosensori per qualsiasi tipo di patologia. Se io vado in ospedale dal gastroenterologo, il gastroenterologo mi farà fare un test più fine di tipo quantitativo, quindi un ELISA, un test sierologico quantitativo che mi permette di quantizzare i livelli di gliadina. E la genetica la chiamo, l'immunogenetista lo chiamo? No, non ho bisogno, perché normalmente nella maggior parte o in tutti dei casi, la diagnosi sierologica, la rilevazione degli anticorpi antitrasglutaminasi è sufficiente. Qui, quello che dicevo io prima, la transglutaminasi è contenuta dove? Nell'endomisio, ricordate che abbiamo anche anticorpi all'endomisio, scusate un tempo, che è contenuta, l'endomisio sta nella matrice extracellulare, a livello citoplasmatico, deaminazione dei peptidi che purtroppo, anziché demolirli, ne aumenta l'immunogenicità. Quindi, cascata di laboratorio. E successiva distruzione degli eterociti. Ok? Qua un riassuntino di quello che vi ho detto prima, vedete il T-helper che si è legato a una antigen presence in cell che sta presentando, grazie alla PLA di Q2 di Porto, la molecola di gliadina, da una parte attivazione dei linfociti citotossici e distruzione degli eterociti via natural killer, plasma cellule, produzione di eterociti. E qua l'aumento di immunogenicità via trasformazione di glutamine neutre in acido glutamico. Allora, arriviamo alla diagnosi. Quando è, allora, mentre gli anticorpi transglutaminasi e l'ELISA fanno parte di quella che è la routine di un laboratorio centrale analisi di qualsiasi ospedale, la PLA è una prestazione più specifica, che fa un biologo genetista, in questo caso abbiamo una fusione di un genetista, e viene fatta solo in alcuni casi. Intanto è una diagnosi di esclusione, ovvero se ho dei genitori con un bimbo o una bimba celiaco, con dei fratellini sorelline, i genitori vogliono sapere qual è la e dei parenti eventualmente con la celiachia, vogliono sapere qual è il rischio per il fratellino o sorelline di manifestare la patologia. Quindi viene fatto la PLA, viene fatta la tipizzazione della PLA. Se la tipizzazione è negativa, basta, finisce la storia di ospedalizzazione dei fratelli e sorelline, perché con certezza possiamo dire che l'individuo non ha gli alleli di rischio della patologia. In quali altri casi si fa? Qua sono io in Brasile che sto occupando un tempo di laboratorio, abbiamo fatto lanciamo all'epoca un Severe Day, un leader del OSSEVIC a Recife, perché abbiamo valutato la presenza di questa patologia in questa regione grande del Brasile dove non era stato fatto, quindi abbiamo offerto gratuitamente in un centro unico a tutti coloro che desideravano, scrivendo 10.000 individui. Ma ci abbiamo messo, abbiamo chiamato giorno della celiachia, ci abbiamo messo 3 giorni a fare, cioè qualcosa da fare. Allora, questo scherzo ci ha permesso di confermare che la presenza della celiachia era 1 su 100, tanto con le latitudini come la popolazione non mescolata, per così dire. Il test sierologico rapido viene effettuato rutinariamente. L'HLA viene effettuato come test o come esclusione o nei pazienti con valori di TTG borderline, ovvero o dei valori aumentati di transglutaminasi tissutale. Ho fatto anche gli antiendomisio, ma non riesco a definire la diagnosi clinicamente, non ho dei segni contatti, quindi vedo se ho la PLA di positivo. E poi vi dicevo, il paziente diabetico, cioè colui che o si è tolto, o come nel caso della donna della nostra collega, le hanno detto di togliere il glutine senza effettuare precedentemente un test per intolleranza al glutine. Ok? ti dicevo, purtroppo chi di voi lavorerà con l'intolleranza alimentare si renderà conto di quanto danno possono fare le cattive informazioni. Ovvero, ho letto su internet, ma più spesso mi ha detto nelle palestre succedono delle cose terribili, ovvero uno con la bassa parola, uno chiede all'allenatore cose di questo genere, e dopo però si presenta in ospedale con un problema reale. Lo vedrete nel corso della vostra vita. Quindi, esclusione, diagnosi incerta, pazienti che hanno tolto il glutine volontariamente senza effettuare questo ve lo lascio quando lo posso. È semplicemente è vecchio, è la valutazione a livello italiano di quante persone possedevano il DQ2 e DQ8 per validare, diciamo, il test diagnostico. Questi sono gli aplotipi di rischio, ve li tenete in tasca semplicemente. Questo ci serve solo per dire che la frequenza maggiore è quella del DQ2. 1, 2, questi 3 aplotipi, ok? Tutto questo ci serve semplicemente per, non per l'esame, ma per sapere che alcuni aplotipi sono più frequentemente associati alla celiachia di più il DQ2 rispetto al DQ8, che è più frequente nelle femmine rispetto al maschio. Screening che facevo all'epoca per offrire poi una diagnosi, diciamo, congrua per esclusione dei pazienti celiaci. E qui altri gruppi di rischio. Qua un modello quantitativo, ci siamo chiesti, questa è la ricerca, ci siamo chiesti quale di questi aplotipi, questo congiunto di alleli, è più bravo non solo a captare la miadina, ma anche a stimolare la risposta infiammatoria. Perché? Perché se io ho effettuato una diagnosi sono anche in grado di essere predittivo per la clinica. Perché? Perché se ho un determinato aplotipo potrei essere più predisposto a una risposta esacerbata. Chi ha questo aplotipo, dimentichiamoci i numerelli, DQ2.5 o eterozigoti DQ2.2 DQ2.5, più elevato rischio di sviluppare la celiachia. Non solo, questi individui hanno una maggiore affinità per i peptidi derivati dal glutine e una più elevata capacità di stimolare una super risposta da parte del glutine. Un altro esperimento interessante che facemmo fu il seguente. Qual è il peptide minimo in grado di scatenare una risposta? E chi la capta? Ovvero, dal glutine io trito e produco peptidi gliadinici. Però vari peptidi gliadinici che hanno vari residui. Questo peptide minimo è riconosciuto da tutti, così come questi di DQ2.5, mentre di DQ2.2 riconoscono solo quelli che hanno una proteina a livello del terzo residuo, ma non quelli che hanno altri aminoacidi. Quindi questo è l'aplotipo che mi becca tutti, ok? Quindi quello col più elevato rischio di manifestare la celiachia. A livello di attivazione dei linfociti, DQ2.5 è quello che la fa da padrone. Cioè, qual è l'aplotipo che mi scatena una risposta immune più potente? L'aplotipo DQ2.5. Qual è quello più avido di qualsiasi molecola di glialina che mi presenta meglio la molecola di glialina e mi scatena una risposta pesante? Il DQ2.5. su misura minore quest'altro prodotto. Questo solo per farvi vedere che cosa è stato fatto, quello che c'è alla base attuale della diagnostica. E qua affinità di legame di un determinato prototipo che più tipo è utile. Vedete che il 2.5 è quello che lega più avido, che lega meglio. Quindi possiamo definire degli aplotipi di maggior rischio per manifestare la patologia. La celiachia è due volte più frequente nelle donne rispetto agli uomini, perché non c'entra la componente ormonale, è una questione di maggior frequenza del vuoto negli individui di sesso femminile. E infine una cosa interessante per gli addetti ai lavori, poi concludo che mi vengo stanche, devo andare in tecnici in laboratorio a camminare, però voi potreste commentare: oh, ma all'inizio abbiamo detto che è una malattia multifattoriale. Sì, ma se è multifattoriale, sto HLA, sta presentazione, modello immunologico molto carino, ma mi sfida tutta la celiachia, ovvero spiega la maggior parte dei casi, ma il consorzio europeo per la celiachia ha fatto vari studi, questo è uno di quelli, vuol dire che basta, non faccio anche più, così. Sono stati analizzati più di 1000 pazienti celiaci. 61 di questi celiaci non avevano né di Q2 né di Q8. Quindi come facciamo? Ci sta però malattia multifattoriale o un locus genico principale che mi spiega quasi tutto. Questi non avevano né di Q2 né di Q8, però 57 di questi avevano metà dell'eterodimero di Q2, ovvero avevano metà del Q2.5, che è il più avido per legare gliadina contro lo zigoto, metà o gliadina contro lo zigoto. Quindi questo mi basta per chiudere la viaggio in celiachia. Invece quattro individui portavano altri alleli, la cui affinità per il glutine non era conosciuta. Quindi esiste una fetta piccolina di pazienti che non è che sfugga la diagnosi, però ha sintomi clinici di celiachia, ha però la diagnosi sierologica certa, ma non ha la HLA di rischio. Quindi torniamo alla multifattorialità della patologia, c'è un locus genico principale estremamente importante, sfuggono pochissimi, 4 su 1000 alla fine, casi che andranno considerati come clinicamente e sierologicamente, perché comunque l'intolleranza ce l'hanno, comunque la gliadina la presentano, ma evidentemente usando un altro sistema che viene dipendente da Q2.8. Non so se ho la slide. Dico anche che siamo andati avanti con gli studi, esistono, semplicemente sappiate che esistono altri geni che sono modificatori del fenotipo celiaco, ovvero che sono correlati a una maggiore gravità del fenotipo, un individuo più anemico, un individuo con un'intolleranza spaventosa, un individuo con altre malattie autoimmuni, derivati da altre componenti geniche. E qua un lavoro che abbiamo fatto all'epoca del dottorato di Michele, un triestino che adesso Mognotto, che è un triestino che adesso è professore di immunologia all'Université di Paris in Francia, che ha fatto il dottorato con noi, un lavoro che è stato un po' una scommessa. All'epoca si parlava poco di necrosi, di autoimmunità, di problemi di celiachia a livello sinistro. Esiste una proteina, quella proteina di Bendel-Magnosio, della quale abbiamo parlato, per una proteina di immunità innata, che ha la capacità di riconoscere cellule apoptotiche ma anche necrotiche a livello intestinale. Questa è una cosa flat piatta di un celiaco, qua è localizzato nelle biele vicino alla lamina basale. Qua abbiamo effettuato un TURL6 che è orientato su un saggio in fluorescenza che vede, non riconosce apoptosi da necrosi, ma vede semplicemente cellule rotte di cui DNA fuoriesce. Guarda caso la localizzazione è dove c'era il biele. Quindi l'ipotesi era, se mi manca il biele, io non rimuovo queste cellule e faccio, ho più suscettibilità a manifestare malattie tumorali. La produzione di MDL controllata geneticamente, la presenza di varianti a livello dell'esone crea un interno della proteina che non funziona. Quindi chi non ha MDL non porta via le cellule necrotiche e ha una più elevata ricorrenza, con lo schema che abbiamo fatto su un numero elevato di tumori, una più elevata ricorrenza di patologie tumorali. Questi sono seguiti altri studi, non solo del nostro gruppo, ma di tanti altri gruppi, più autorevoli del nostro, che hanno dimostrato c'è un consenso, la stessa cosa. Qui solo per far vedere la diagnosi rapida della celiachia, qui venivano, queste bandine sono delle PCR e qua veniva fatta una bassa risoluzione per cercare gli alleli del D2-D4. Dal 2008 abbiamo collaborato con la ditta qua a Tristina, l'Eurospital, per produrre un kit assieme. Vengono valutati più alleli e qua vi dicevo lo screening fatto in Brasile a Recife, D2-D8 sponsorizzato dall'Eurospital, che ha mostrato una frequenza pari all'1% della malattia. Ve lo faccio soltanto vedere, la diagnosi genetica rapida comporta un'estrazione di DNA da PCR e rivelare, quindi qualche cosa di estremamente semplice, rivelare un gel, chiedendo in laboratorio, sa che è una scemenza, cioè è veramente fattibile, con diagnosi estremamente veloce. Adesso la stessa procedura viene effettuata, viene fatta la PCR in real time, Pio l'ha fatta, povero Pio, la PCR l'ha spiegata. PCR in tempo reale è la stessa cosa, anziché vedere su un gel ho molecole fluorescenti che possono essere sonde intercalanti, quindi non devo neanche preparare il gel e caricare, ma semplicemente vedo su una schermata sistema fluorocromo sistemicato il mio risultato. Quindi anche la diagnosi genetica ormai è padronizzata e può essere fatta in qualsiasi centro di secondo livello, qualsiasi reparto per la va bene, il resto non poi il sistema dell'ospedale è basato, cioè la stessa roba funziona egregiamente, lo so, funziona egregiamente per la prima pubblicità, ormai sono carichi di internet che funziona. Bene.